www.redigio.it e la storia continua. E speriamo che sia maschio. Continua dalla puntata precedente. Le gittatelle. Tra i bambini gettati via dalle famiglie povere e ricche, Siena li chiamavano gittatelli. Le femmine erano comunque sempre in netta maggioranza. Nel 400 rappresentano tra il 60 e il 70% dei piccoli accolti nei betrotrofi toscani e lombardi e l'ospedale di Santa Maria della Scala, l'omonima struttura di San Gemignano, l'ospedale degli Innocenti di Firenze e l'ospedale maggiore di Milano. Questo è un dato costante nella storia dell'infanzia abbandonata nelle società di antico regime, ma che ritroviamo ancora oggi. In Cina, ad esempio, dove la politica demografica che impone alle coppie un figlio unico produce un tasso di mascolinità pari a 117 e popola gli orfanotrofi al 98% di femmine, il 2% maschi abbandonati essendo portatori di handicap. Sappiamo anche che il progresso delle tecniche di diagnosi prenatale consente una selezione dei feti in base al sesso con l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel tardo Medioevo i registri di ammissione negli ospedali per esposti parlano chiaramente di modalità di abbandono differenziate secondo il genere, mentre la decisione di abbandonare un maschio era molto più ponderata dai genitori, che ci pensavano per giorni, se non addirittura per alcune settimane. Le bambine erano gettate subito, appena nate, e spesso anche in malo modo a giudicare dalle condizioni in cui venivano raccolte negli enti assistenziali. L'abbandono delle femmine era anche molto più definitivo. I neonati di sesso maschile approdavano all'ospedale dotati di maggiori segni utili per un futuro riconoscimento: nodi, nastri, moneta spezzata, bigliettini, perché almeno idealmente molti genitori non escludevano di riprenderseli con sé superati il momento di crisi che le aveva spinti a compiere quel drammatico passo. E in effetti, i rari bambini ripresi in famiglia, mai prima dello svezzamento, erano quasi sempre maschi. Ovviamente le bambine avevano anche scarsissime di possibilità di trovare una famiglia di adozione. E nel secondo 400, le coppie senza figli che si rivolgevano all'ospedale degli Innocenti di Firenze o all'ospedale maggiore di Milano richiedevano un ragazzo da avviare al mestiere nella bottega del nuovo padre. Selezioni naturali. E questa indiscriminazione, così evidente negli stati più poveri, si traduce comunque nei grandi numeri delle popolazioni sui quali gli storici della demografia premoderna si interrogano. Ora si sa che, durante tutta l'età medievale, contare con precisione le donne e gli uomini era un'operazione assai difficile, ma pur tenendo conto delle inevitabili lacune della documentazione, lo squilibrio nel rapporto numerico tra i sessi è un dato che emerge costantemente in età carolingia e nel XII secolo, nel 400, e che indubbiamente pone un problema. Perché in varie epoche e luoghi le donne sono meno numerose degli uomini? Si ipotizza la mancanza di registrazione delle bambine, una mortalità più elevata anche per denutrizione e mancanza di cure, l'abbandono o addirittura l'infanticidio selettivo. Quest'ultima ipotesi, ad esempio, era stata avanzata sulla base dello studio delle famiglie di contadini censite nel Politico di Saint-Germain-des-Prés dell'820, ma non trova riscontro negli altri rari censimenti carolingi disponibili. Quando negli ultimi secoli del Medioevo la documentazione consente valutazioni un po' più precise, emerge chiaramente che il sesso introduce una reale discriminazione di fronte alla morte. Il destino di un migliaio di bambini nati in famiglie agiate fiorentine tra il 1300 e il 1550 permette di accertare l'elevata mortalità infantile. Il 20% scompariva prima dei 3 anni di età, il 30% prima dei 10 anni, il 34% prima di raggiungere l'adolescenza. E anche in un ambiente sociale privilegiato, in cui le condizioni di vita erano sicuramente migliori che negli ospedali per trovatelli, dove la morte falcidiava circa la metà degli effettivi nel primo anno di vita. Certo, questo è un periodo catastrofico, le cui epidemie si susseguono senza tregua, colpendo in particolare i piccoli fino ai 10 anni. Ma sorprende il fatto che la morte selezioni molto più duramente le bambine. Globalmente, nella casa dei ricchi, 724 maschi e 676 femmine su 1000 potevano superare di raggiungere l'età di 10 anni. A 15 il divario si accentuava con 696 maschi e 618 femmine sopravvissuti. Questa maggiore erosione degli effettivi femminili nelle famiglie dell'élite trova conferma nel censimento di tutta la popolazione fiorentina del 1427, in cui il numero degli uomini ogni 100 donne è di 113 tra 0 e 5 anni e di 123 tra i 10 e i 14. E le ragioni di uno squilibrio così anomalo non sono del tutto chiare. Incidono la mancata registrazione, la frode e gli altri fattori di distorsione imputabili a un censimento di popolazione ancora primitivo. E l'abbandono selettivo delle bambine e la reclusione in convento delle ragazze non maritabili sono altri possibili fattori di squilibrio. I contemporanei pensavano che le donne fossero più vulnerabili al bacillo della peste e in effetti l'osservazione della mortalità in anni di epidemia sembrerebbero proprio confermarlo. Eppure, nelle famiglie dell'élite fiorentina, l'altissima mortalità delle bambine non accenna a diminuire, anzi, tende addirittura ad aumentare negli ultimi decenni del 400, quando il flagello della peste si allontana. Ci si può chiedere quanto i tempi di cura, le attenzioni, un'alimentazione differenziata a seconda del sesso inciderebbero sulle chance di sopravvivenza di maschi e di femmine. Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.